Al solito, diciamo, per chi non si ricordasse la tua voce, abbiamo parlato tante volte con te delle questioni relative al distretto tessile di Prato e in particolare le condizioni di vita e di lavoro all'interno delle imprese tessili cinesi e di proprietà cinese e non solo. Allora, ci sei venuta in mente ieri perché abbiamo letto una notizia che arriva però non dal vostro distretto ma dal nord, diciamo, fra il Veneto e la Lombardia. La vicenda è quella di una ragazza diciottenne e di origini cinesi che praticamente ha vissuto per 18 anni da clandestina in Italia senza incontrare mai nessuno, esprimendosi soltanto nella sua lingua madre e vivendo e lavorando all'interno di fabbriche, di imprese e tessili in condizioni ovviamente molto molto difficili. Ti lascerei subito la parola così ci racconti un po' anche tu la vicenda, quello che ne pensi e le analogie magari con tante altre questioni che abbiamo trattato in passato con te.
Sì, io anche ho letto questo articolo nella giornata di ieri. L'articolo si riferisce appunto a dei controlli che in realtà sono stati fatti l'anno scorso, nella primavera dell'anno scorso, e però diciamo questa notizia di questa ragazza è emersa solamente in questi giorni dalle carte della procura, quindi comunque un evento che in parte appunto era passato anche sotto silenzio, cioè una storia che era passata sotto silenzio e che è emersa appunto solamente ora. Purtroppo appunto la storia di questa ragazza, questa storia veniva dei controlli che sono stati fatti in aziende tessili in cui sono state trovate tantissime persone che lavoravano a nero, nelle condizioni che noi troviamo identiche a Prato, nel distretto tessile pratese ci sono da anni condizioni di lavoro che vedono persone, lavoratrici, lavoratori lavorare 12-14 ore al giorno, 7 giorni su 7 con paghe che nel diciamo anni fa, quando abbiamo iniziato con il sindacato a organizzarci insieme a questi lavoratori, erano di 800 euro, oggi ci aggiriamo più intorno ai 1200-1300 euro per 84 ore settimanali, spesso con contratti a nero, cioè senza contratto, o con contratti part time a 4 ore determinati, mentre se ne fanno appunto 12 praticamente, cioè non pagate. Noi appunto da diversi anni ci organizziamo qui sul distretto tessile pratese e inizialmente diciamo noi stessi avevamo la percezione che fosse diciamo una particolarità del distretto pratese, una particolarità appunto di aziende che si sono cioè anche a partire da una storia diciamo del distretto che vede comunque quella della degli straordinari come appunto una normalità e una tendenza appunto a nastri orari lunghissimi storicamente diciamo come una abitudine diciamo e che quindi diciamo queste condizioni di lavoro fossero una prerogativa diciamo quasi particolare e speciale di questo territorio, mentre col tempo e con gli anni ci siamo resi conto che in realtà questo meccanismo è in realtà molto diffuso e in tendenza destinato a crescere, nel senso che noi abbiamo fatto uno sciopero all'inizio di dicembre a Forlì in un'azienda che produceva divani nel distretto del divano di Forlì, dove c'è appunto un distretto che si occupa della produzione di imbottito, dove i lavoratori vivevano dentro la fabbrica e lavoravano 12 ore 7 giorni per 1200 euro al mese. Una situazione identica a quelle che abbiamo a chi avevamo conosciuto a Prato, ma in realtà appunto ad oggi più che altro il fenomeno emerge dai controlli dell'ispettorato del lavoro. Il fenomeno in realtà va a emergere in tutti quelli che sono i distretti italiani. Comunque se noi guardiamo il territorio italiano troviamo molto spesso le realtà della diciamo piccola media impresa che si organizzano in forme distrettuali, che sia appunto il tessile, che sia i mobili, che siano cioè appunto i divani, le sedie, le scarpe, le borse, come hanno fatto emergere anche le inchieste di Milano, distretti che si occupano diciamo in un modo integrato tra loro delle aziende medio piccole che si occupano della produzione di uno specifico diciamo prodotto. In queste realtà sempre più emergono queste condizioni di lavoro, per cui questa ragazza che appunto si è trovata in queste condizioni assurde e per noi inconcepibili, il controllo era stato a Brescia, ma lei non ha vissuto solamente a Brescia, come raccontano i giornali. Sua madre ha iniziato a lavorare nel Veneto, a Padova, poi si è spostata ancora in un'altra città e poi è arrivata a Brescia. Questo ci dà l'idea che appunto questo sistema di lavoro in realtà è sempre più diffuso e si moltiplica uguale a se stesso in queste condizioni sempre uguali, che vogliono dire lavoro di 12, 14 ore, 15 ore, senza giorno di riposo, senza malattia, senza ferie, senza contratto, per paghe da fame, in un sistema che poi molto spesso vede il lavoro conto terzi. Che cosa significa? È che aziende magari più grandi, magari più solide, che con una certa storicità decidono di abbassare i costi del lavoro appaltando il lavoro ad altre aziende più piccole, che chiaramente hanno dei costi molto più bassi, perché di fatto non pagano niente, non pagano contributi, non pagano tasse, non pagano gli stipendi. Come appunto nella inchiesta sulla pelletteria di lusso è emerso a Milano, cioè aziende dei grandi marchi di lusso che danno la lavorazione a un conto terzi nella filiera ad aziende italiane, magari anche storiche, conosciute, che poi a loro volta appaltano a 3-4 aziende, che poi a loro volta appaltano ad altre 3-4 aziende, in un meccanismo per cui molto spesso poi è molto difficile ricondurre, cioè ricostruire le filiere. Questo di fatto succede nella pelletteria, succede con i vestiti, succede con i divani. In questo caso appunto questa fabbrica di Brescia era appunto poi sempre un'azienda tessile in cui i lavoratori e le lavoratrici vivevano dentro. Qui a Prato questo metodo di vivere nei capannoni è stato un qualcosa che si era di fatto si è messo un argine a quel metodo lì, semplicemente cioè, diciamo, solo quando nel 2013 sono morti 8 operai in un incendio al Teresa Moda. Sono morte 8 persone durante l'incendio perché stavano dormendo nel capannone e sono morte a causa dei fumi. Quell'evento lì ha di fatto destato l'attenzione anche a livello nazionale delle istituzioni eccetera, ma nella realtà dei fatti tempi era un qualcosa di assolutamente conosciuto, cioè nel senso il segreto di Pulcinella, un qualcosa che tutti sapevano che le persone vivono lì, cioè, ma semplicemente perché ci sono i panni stesi, ci sono i bambini a giocare nei cortili delle aziende. Bambini come appunto immagino sia stata anche questa ragazza che appunto è stata trovata a Brescia, una bambina probabilmente cresciuta accanto ai macchinari a giocare nei cortili della fabbrica e poi che poi ha iniziato essa stessa poi a lavorare in delle condizioni, cioè appunto qui a Prato il tema dei dormitori è stato un qualcosa su cui diciamo con la regione toscana c'è stato diciamo una lotta, un tentativo di arginare questo metodo qui dei dormitori nelle fabbriche, che di fatto è relativamente più semplice perché al controllo si trovano i letti, si trovano diciamo delle abitazioni improvvisate ed è immediatamente diciamo sanzionabile, però di fatto quello che cioè, diciamo le operazioni dell'ispettorato del lavoro della regione toscana si sono poi fermate a quello perché insomma anche attraverso grandi proclami questo progetto che si chiama Lavoro Sicuro viene di fatto poi tirato fuori ogni volta che si parlano dei problemi dello sfruttamento, si dice però noi abbiamo diciamo debellato questo problema di dormitori nelle fabbriche perché diciamo è la cosa più semplice su cui intervenire. Quello che a Prato rimane chiaramente è il fatto che le persone lavorano 12 ore comunque, 14 ore soprattutto i lavoratori e lavoratrici cinesi sono in una condizione molto spesso ancora più difficile perché non conoscono la lingua italiana, perché sono molto spesso completamente dipendenti dai capi e dai datori di lavoro perché per poter fare qualsiasi cosa della loro vita, perché non parlano la lingua, non hanno contatti sul territorio, quindi si devono affidare ai loro capi per fare tutto praticamente e di fatto questo problema rimane. Quello che è cambiato a Prato è che le persone non vivono nei capannoni ma vivono al piano di sopra, dove di solito ci sono gli uffici, nei capannoni fanno dei mini appartamenti e vivono lì dentro, però è chiaro che non può essere quella poi la soluzione, non è la soluzione del problema e non può essere certo nemmeno il nostro obiettivo. È chiaro che in altri territori il fenomeno si rappresenta diciamo nella sua forma originale, cioè appunto dormire diciamo al macchinario, vivere nel capannone, cucinare nel capannone e stare sempre lì dentro, non uscire mai, come l'abbiamo visto a Forlì e come lo stiamo vedendo da questi controlli che sono emersi. Purtroppo appunto la storia di questa ragazza cioè, sicuramente è una storia che anche a me personalmente mi ha colpito moltissimo, ma io sinceramente mi chiedo, cioè questa storia è emersa da questo controllo, ma io mi chiedo veramente quante altre storie simili possano esserci, perché appunto questa metodologia di lavoro non è iniziata oggi, è un qualcosa che esiste da diversi anni e in un modo o nell'altro saranno sempre di più le bambine e i bambini che vivono in questi capannoni e che magari appunto non hanno accesso alla scuola e che per cui la loro vita la loro vita inizia e finisce lì per le bambine e per i bambini, ma appunto anche per le lavoratrici e i lavoratori, per cui comunque chiaramente, come ci possiamo immaginare, se vivi dentro un capannone e entri a lavorare alle 8, cioè entri a lavorare, se ti svegli, inizi a lavorare alle 8, finisce alle 10 e vai a dormire, la tua vita inizia e finisce lì e non c'è nient'altro se non appunto, se non quel capannone, se non quel tra virgolette quartiere della zona industriale. Io anche qui a Prato conosco, ho conosciuto lavoratori e lavoratrici cinesi che conoscono solo la zona industriale di Prato, che poi appunto molto spesso sono anche zone anche meno curate, dove che non sono pensate per viverci, ma in realtà sono la casa di veramente molte persone, che appunto anche se a Prato non vivono più nei capannoni, ma vivono comunque in quelli che sarebbero gli uffici, di fatto vivono sempre lì e non attraversano mai gli spazi della città, in una dimensione di fatto segregazione di una parte della popolazione che di fatto vive segregata nelle periferie industriali e che molto spesso è invisibilizzata. Chiudo semplicemente dicendo, penso che questa storia è chiaramente, cioè, è importante che sia emersa questa storia, che ci dia un po' conto del fatto che il fenomeno Prato non è il fenomeno Prato, è il fenomeno della piccola media impresa, dell'ipersfruttamento della piccola media impresa e dei distretti italiani che sempre più vanno al ribasso e che cercano di speculare sulla produzione andando a ricercare condizioni più a buon prezzo possibile, che invece di delocalizzare di fatto rilocalizzano le condizioni di lavoro che ci troverebbero in altri paesi, ma chiaramente se si può fare in Italia questa cosa, meglio rimanere in Italia e sfruttare lavoratori e lavoratrici spesso cioè quasi esclusivamente stranieri e migranti, e per cui penso che sia cioè debba essere un campanello d'allarme importante per diciamo eliminare quest'idea che sia una cosa speciale, particolare, estrema quella di Prato, ma che in realtà è un fenomeno diffuso in tutta Italia.
Sara, l'ultimissima cosa prima di salutarti, leggevo sulle cronache locali che si sono occupati della vicenda che questa ragazza, il suo legale, stanno cercando di trovare il modo per rimanere in Italia in forma regolare. Ecco, dal momento che evidentemente sia lei sia sua madre sono persone che in altri ambiti definiremmo tranquillamente come vittime di tratta, ci sono in qualche modo o procedure o misure che possono o contribuire a far sì che queste lavoratrici, questi lavoratori in qualche modo come dire, riescano a uscire fuori dalla situazione in cui si trovano, oppure no?
Ma guarda, ti ringrazio per la domanda perché tocca un punto importante, cioè il fatto di essere senza documenti. Diciamo che queste due lavoratrici sono, cioè questa ragazza e sua madre, sono state appunto tra virgolette fortunate perché non sono state portate in un CPR. A noi è capitato di qui su Prato di leggere delle notizie per cui dopo dei controlli si trovavano persone senza documenti e venivano portate addirittura nei CPR per l'espulsione, quando in realtà questo, diciamo, molti anni fa, poi per fortuna questa pratica è andata poi scemando almeno sul territorio di Prato, quando in realtà non è assolutamente possibile, perché le persone che vengono trovate senza contratto, che lavorano 14 ore, sono persone sfruttate e hanno diritto a fare un percorso per avere un permesso di soggiorno, che è previsto per legge il permesso di soggiorno per sfruttamento. Questa pratica non viene spesso applicata, ma che poi, cioè io mi sono trovata in una situazione, cioè per farvi capire, per esempio di una lavoratrice di una confezione che veniva portata via dai carabinieri durante un controllo. Noi siamo andati alla caserma dei carabinieri dove era stata portata, e di fatto lei nella caserma dei carabinieri avrebbe dovuto fare le sue dichiarazioni sulla sua condizione di lavoro, anche se era senza documenti, e per fare la traduzione è stato portato, cioè, di fatto il capo della ditta, cioè nel senso per fare la traduzione a lei, che era la lavoratrice che stava sfruttando, cioè chiaramente, cioè, nel senso, un metodo, cioè una dimensione per cui a volte questi controlli sono semplicemente mirati a scovare i clandestini, cioè in cui non c'è nessuna attenzione invece a quelle che sono le condizioni di lavoro. Dall'altra parte è vero anche che il meccanismo del permesso per sfruttamento ha tanti limiti, nel senso che in teoria appunto le persone avrebbero diritto al permesso di soggiorno per sfruttamento, nella realtà dei fatti spesso in realtà non esistono programmi dedicati sul territorio, ma diciamo spesso quello che viene fatto è prendere quelli che sono i progetti per la prima accoglienza, o diciamo quelli che erano SPRAR, diciamo, SAI, diciamo l'accoglienza un po' di più lungo periodo, e vengono appiccicati, diciamo, ai problemi del sfruttamento. Per cui se tu vuoi il permesso di soggiorno per sfruttamento devi entrare in un progetto per cui devi stare 6 mesi in un centro, praticamente in un centro di accoglienza, o magari ti devi trasferire in un'altra città, che comunque è un metodo per cui si toglie di fatto autonomia e libertà a queste persone, perché persone che magari hanno lavorato anni e anni, che in realtà sono già in Italia da tanto tempo, cioè comunque il meccanismo dell'accoglienza è spesso un meccanismo che, cioè comunque sei ospite in una struttura, non puoi decidere i determinati orari, non puoi invitare persone a casa, non sei libero di determinare la tua vita, non puoi lavorare, perché se tu hai un reddito più alto di un tot vieni buttato fuori, cioè per cui non puoi lavorare regolarmente, ti viene dato vengono dati appunto dei soldi, cioè veramente praticamente un'elemosina giornalmente, cioè nel senso tutta una dimensione in cui si strappa l'indipendenza a queste persone, mentre invece il punto è il contrario, cioè le persone a un certo punto, cioè per potersi autodeterminare, devono poter avere il permesso di soggiorno e fare il percorso poi che vogliono fare, cioè hanno bisogno di un documento per trovare un lavoro regolare, oppure quello che poi noi, il modo in cui ci organizziamo noi è invece a partire da quelle persone che non vogliono lasciare quel lavoro, ma vogliono trasformarlo, vogliono cambiarlo, per cui magari hanno lavorato anche tanti anni in quelle aziende e dicono: io non voglio andare a trovare un altro lavoro che poi magari è sempre alle stesse condizioni di 12 ore per 7 giorni, ma pretendo che il lavoro che faccio venga sregolamentato, che venga retribuito in modo giusto. È un meccanismo poi trasformativo del tessuto economico, che altrimenti vedrebbe un gioco a segno zero, perché se io sono sfruttato e vado via, vado nel centro di accoglienza, lì dove ero sfruttato io c'entrerà un'altra persona alle stesse identiche condizioni, per cui nei fatti non so come dire, non abbiamo cambiato il sistema, abbiamo solo spostato una persona alle nostre condizioni e non alle condizioni di quella persona e delle decisioni che lei vorrebbe prendere, e qualcun altro rientrerà al suo posto, per cui appunto ci sono esistono dei meccanismi di tutela che sicuramente andrebbero usati meglio, però diciamo hanno anche tutti i loro limiti ad oggi.
Benissimo, Sara, ti ringraziamo moltissimo, come sempre un abbraccio, buon lavoro e a risentirci alla prossima, allora.
Grazie a voi.